Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Maria e buona festa della Pentecoste. Oggi nell'ufficio delle letture la Chiesa ci offriva una magnifica lettura di Sant'Ireneo di Lione, il quale diceva: lo Spirito Santo ci è stato mandato dal Padre attraverso il Figlio, perché dove c'era l'accusatore ci fosse anche l'avvocato. L'accusatore, lo sappiamo, è il demonio che ci accusa davanti a Dio giorno e notte, e che questo non sia un mito, lo sperimentiamo nella nostra anima quando siamo presi dalla tentazione di accusare gli altri, di giudicarli, di vedere tutto quello che in loro non va bene. Ma questa tentazione del demonio, questo coltello che noi rivolgiamo nel nostro pensiero, nel nostro pensiero e nelle nostre parole talvolta contro gli altri, questo coltello della critica, poi si rivolta contro di noi, e facilmente questi pensieri di disistima, di poca speranza verso noi stessi, questo pensare di ricadere sempre negli stessi errori, di non poter fare grandi cose, di insistere nel guardare a noi stessi, sui nostri peccati e le nostre miserie, ecco, questi sono pensieri quasi sicuramente suscitati dal demonio, e allora noi abbiamo bisogno dell'avvocato che ci difende. Lo Spirito Santo ci mostra ciò che in noi è luce, ci mostra ciò che negli altri è luce. Oggi invochiamo con particolare forza, con particolare intensità, con particolare speranza lo Spirito Santo, che venga abitare nei nostri cuori e ci doni la pace. Nelle feste che la Chiesa ci fa vivere, riviviamo i misteri della vita di Gesù, riviviamo i misteri degli Apostoli, e realmente oggi, giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo ci viene donato dal cielo con una particolare intensità, con una particolare forza, e per questo che lo invochiamo con decisione. E se talvolta possiamo essere presi dal pensiero, anche qui una tentazione che ci viene vedendo le diseguaglianze che ci sono del mondo, persone che sono più ricche, persone che sono più povere, stati più ricchi, stati più poveri, persone con più doti, persone con meno, chi nasce in una famiglia disagiata e chi in una famiglia che sta bene. E allora sembra che Dio sia ingiusto nel distribuire i suoi beni, ma la festa di oggi ci illumina sul fatto che lo Spirito Santo, che vuole venire ad abitare nel nostro cuore, lo Spirito Santo che il Padre vuole donarci, viene donato a tutti nello stesso modo. Dio, prima di donarci delle cose specifiche, appunto dei beni, ci vuole donare tutta la sua vita. Mi torna in mente la storia di Bakita, questa santa africana che ha vissuto tutta la sua vita nella schiavitù, nella povertà, nella sottomissione. Quale vita più ingiusta? Però il fatto che lo Spirito Santo abitava in lei gli ha dato una forza di affrontare tutto quello che ha dovuto vivere, le ingiustizie che ha dovuto subire, e ha fatto di lei una fiamma di speranza per tutta l'Africa, e poi grazie alla conoscenza che ne ha fatto avere Benedetto XVI, anche a tutto il mondo. Come una mamma non diventa mamma perché dà delle cose ai suoi figli, prepara da mangiare, organizza la casa. No. Una mamma è mamma perché condivide tutta la sua vita col figlio. La fa entrare totalmente nella sua vita, tanto da portarla nel grembo. E così Dio vuole condividere tutto con noi. Vuole donarci il suo spirito. Quando accogliamo nel nostro cuore lo Spirito Santo, allora non c'è nessuna difficoltà che nella vita ci può fermare. E chi più di Maria è stata tempio dello Spirito Santo? E poi siamo anche nel mese mariano, nel mese di maggio che si sta per concludere. E allora, siccome questa è una trasmissione dedicata ai salmi, però noi tutte le volte che recitiamo i salmi nei vesperi, siamo chiamati insieme a tutta la Chiesa a recitare il Magnificat, a recitare le parole che Maria ha detto, ispirata dallo Spirito Santo, a Santa Elisabetta. E allora, siccome questa trasmissione, questa puntata che facciamo insieme, ha il compito di aiutarci nella vita della preghiera, ecco che allora entriamo con più profondità nei vesperi attraverso le parole di Maria. Dunque Elisabetta, quando incontra Maria che è andata a trovarla, dice il Vangelo, fu piena di Spirito Santo. Ecco, gli inizi della redenzione sono pieni della presenza dello Spirito Santo, come è piena della presenza di Spirito Santo la festa di oggi della Pentecoste. Elisabetta, piena di Spirito Santo, esclamò a gran voce, «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo». Ecco che Elisabetta, piena di Spirito Santo, canta l'elogio di Maria. Esalta Maria. E allora qui capiamo con più profondità le parole di San Paolo che ci insegna di gareggiare nello stimarci a vicenda. Lo Spirito Santo ci dona la capacità, l'intelligenza, l'attenzione di riconoscere nei fratelli che ci sono posti accanto i doni di Dio, di stimarli. Fratelli, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Questa è l'opera dello Spirito Santo, che dona a ciascuno una manifestazione particolare di se stesso per l'utilità comune. Il contrario di questo è l'azione dello spirito demoniaco, il quale ci fa vedere negli altri tutte le cose che non vanno, i loro peccati, i loro difetti, le loro mancanze. E con questa strategia distrugge la comunione, perché noi quando guardiamo nell'altro quello che non va, questo ci separa dall'altro. C'è questo sguardo, questo pensiero di disistima verso l'altro che gli butta addosso un'ombra negativa e così questo crea la separazione invece dell'unità. E questo è lo scopo dell'azione demoniaca, diavolo, dire appunto dividere, dividere colui che ci divide dagli altri, ci divide divide noi stessi da Dio. Allora invece guardiamo l'azione dello Spirito Santo. Elisabetta esclamò a gran voce: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, Elisabetta riconosce la sua piccolezza di fronte alla grandezza di Maria e non si sente degna di essere visitata da sì grande donna, dalla madre del Signore. Ecco, appena vo la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. Lo Spirito Santo ci riempie di gioia. Elisabetta, piena di Spirito Santo, è piena di gioia. E vedete che lo Spirito Santo crea quest'unità profonda, spirituale, tra Maria ed Elisabetta. Allora noi desideriamo essere in comunione con nostro marito, con nostra moglie, con i nostri figli. Io desidero essere in comunione con i miei amici, i miei fratelli, con le persone della mia comunità. Ma che cosa mi unisce veramente agli altri? È lo Spirito Santo. Tanto più attraverso la preghiera invoco lo Spirito Santo nel mio cuore, tanto più sperimento una gioia e un'unità con i fratelli che mi sono posti vicino. E Elisabetta conclude questo saluto a Maria dicendo: è beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Ecco la beatitudine da dove viene, dalla fede. Maria era povera, però questo non vuol dire che noi non dobbiamo operare per combattere le ingiustizie. Gesù dice: beati coloro che amano la giustizia, che lottano contro l'ingiustizia, ma pur tuttavia, alla fine, la cosa più decisiva è accogliere in noi lo Spirito. E Elisabetta dice: tu sei beata perché hai una fede più grande della mia. Hai creduto. Ecco, e noi di fronte alla... E qui vediamo tutta la distanza tra ciascuno di noi e Maria, nella sua fede totale, nella sua purezza totale. Ma che cosa risponde Maria? Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore. Guardate, lei che è stata esaltata dalla cugina, in lei che è stata esaltata dalla cugina non c'è un'ombra, non c'è un capello, non c'è un filo di orgoglio. L'anima mia magnifica il Signore. Elisabetta, la chiamata beata, gli ha esternato tutta la sua stima, la sua grandezza, e lei dice: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato all'umiltà della sua serva. È come se Maria dicesse ad Elisabetta: guarda, vuoi essere beata anche tu? È come se Maria dicesse a ciascuno di noi: volete essere anche voi beati? Volete prendere parte alla mia vita? Ebbene, vi dico la strada. Non considero questa mia maternità, questa grazia ricevuta che Gesù abita nel mio corpo, un tesoro geloso, ma condivido la mia strada con voi. E Ecco perché noi recitiamo tutti i giorni nei Vesperi il Magnificat, per ripercorrere insieme a Maria la strada da lei fatta, perché questa strada diventi anche nostra. Ella l'ha condivisa con Elisabetta e poi tramite l'Evangelista, tramite la Chiesa, tramite la preghiera che la Chiesa ci fa dire tutti i giorni, nei Vesperi, noi condividiamo la sua strada. E qual è la strada? Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, e potremmo dire, vabbè, questo lo diciamo dopo, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ecco la strada per entrare nella beatitudine, la strada per entrare nella pienezza della gioia dell'amore, la strada per entrare nell'unità con gli altri, la strada per entrare nell'unità con Dio, la strada per diventare tempio dello Spirito Santo, l'umiltà. Che cosa Dio ha visto in Maria? L'umiltà. La bellezza dell'umiltà è lei. Si considera una serva. E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, ma potremmo domandarci, ma Maria non aveva bisogno di essere salvata? Era senza il peccato originale e non ha peccato nella sua vita. Ma lei, nella sua umiltà, non si considera al di sopra di noi peccatori. Infatti, è madre dei peccatori, è madre di ciascuno di noi che noi invece siamo abitati dall'orgoglio. Non abbiamo un cuore così umile. Ma per entrare nella grandezza di Maria, per entrare nella beatitudine dell'amore vero, ella ci indica la strada da seguire. L'umiltà è l'umiltà che attira lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, quando vede una persona umile, non può resistere, va a abitare in lei. E questa umiltà non ha niente, niente a che vedere con la rassegnazione, con la disistima di sé, col subire passivamente le circostanze della vita o le ingiustizie. No, non ha niente a che vedere con questo. Tant'è vero che Maria dice un attimo dopo, d'ora in poi, tutte le generazioni mi chiameranno beata. La stima che Maria ha di se stessa è enorme. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Nessun imperatore della storia, per quanto megalomane, ha mai osato dire una frase di questo genere. Tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ecco la vocazione del cristiano. La vocazione del cristiano è che Gesù chiama ciascuno di noi, che siamo poveri, deboli e fragili, a fare grandi cose. Ma queste grandi cose le facciamo grazie alla forza dello Spirito che viene a abitare in noi quando vede la nostra umiltà. E allora qui facciamo la prima pausa. Ecco, siamo stati un attimo di fronte all'umiltà di Maria, abbiamo un attimo aperto questa porta, ma dobbiamo approfondire questo. Allora, Dio guarda l'umiltà di Maria e abbiamo visto che Elisabetta esalta Maria. Beata te, a che debbo che la madre del Signore venga a me? E come reagisce Maria? Magnificando il Signore. In lei non c'è orgoglio. E allora, cari amici, domandiamoci come reagiamo noi alle lodi. Se quando veniamo lodati ci esaltiamo e pensiamo di essere noi bravi, ma forse è più facile per noi vedere come reagiamo alle critiche. Se le critiche ci affliggono tanto, forse vuole dire che dentro di noi abita segretamente l'orgoglio, che noi vogliamo essere esaltati dagli altri. E questo desiderio di esaltazione noi non lo possiamo censurare, non lo possiamo togliere perché abita nel profondo del nostro cuore. È il desiderio di essere amati, tant'è che Maria non dice a Elisabetta hai sbagliato a esaltarmi, tant'è che San Paolo ci dice gareggiate nello stimarvi a vicenda, cioè nell'esaltarvi a vicenda. Ma Gesù nel Vangelo di Giovanni ci ricorda come potete avere fede voi che cercate gloria l'uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo. Gesù non ci dice di non cercare la gloria. Gesù non dice l'importante è partecipare. No. Gesù ci dice che noi desideriamo la gloria della vittoria. Come dice San Paolo, noi combattiamo per avere una corona incorruttibile, la corona della gloria eterna. Ma se noi cerchiamo questa gloria nelle altre persone, magari veniamo esaltati in delle cose sbagliate. Magari non veniamo esaltati quando facciamo qualcosa di veramente buono. E allora ecco il segreto dell'umiltà, cercare la gloria che viene da Dio solo. E quindi noi vediamo che, a differenza di Maria, in noi, per il peccato originale, nel nostro cuore uno scoglio pericolosissimo, coperto dalla schiuma delle onde. Questo è l'orgoglio. L'orgoglio è uno scoglio pericolosissimo, coperto dalla schiuma delle che sorprende all'improvviso e fa naufragare miseramente coloro che navigano con vento favorevole, quando non se l'aspettano, ne possono prevederlo. L'orgoglio, dice Sant'Agostino, è la radice di tutti i peccati. E se noi vogliamo lottare contro il peccato, dobbiamo alla fine andare a stanare questo scoglio nascosto. Guardate come reagisce Maria alla lode di Elisabetta. L'anima mia magnifica il Signore. Tu, Elisabetta, mi esalti come più grande di me, di te, ma io mi metto alla tua altezza e ti indico la strada perché tu possa diventare grande. Ecco, recitare il Magnificat tutti i giorni è entrare con Maria nella strada che ci fa diventare veramente grandi, che fa scoprire la nostra vera grandezza che viene da Dio. Sant'Assiano dice, che la bramosia della lode umana è come un brigante che percorre il retto cammino a fianco di un viandante e ad un tratto estrae il pugnale e lo colpisce. Pensate cosa sarebbe successo se Maria, di fronte all'esaltazione di Elisabetta, fosse caduta nell'orgoglio. Sì, io sono grande, sono più grande di te. E questo orgoglio che c'è nelle mamme di dire, quando dico mio figlio è meglio del figlio della mia vicina. No? Tutta l'opera della salvezza sarebbe crollata. Allora, e quasi facendo delle cose buone, è quasi inevitabile, dice sempre Gregorio Magno, insegna questo grande padre della Chiesa, è inevitabile che segretamente dentro di noi ci gonfiamo di orgoglio. E questo orgoglio è quello che poi ci fa naufragare. Ad esempio, io facendo il parroco faccio una cosa bellissima. Attraverso di me, attraverso i miei collaboratori, sta crescendo una bellissima comunità. Ma ecco, io faccio quest'opera perché Gesù mi ha chiamato a servirlo, perché questa è la mia vocazione. E devo cercare di promuovere il bene di ciascuna persona nella comunità e della comunità intera. Ma se io facendo quest'opera buona mi faccio intrappolare, vado a schiantarmi contro lo scoglio dell'orgoglio, cerco le lodi umane, invece di annunciare il Vangelo, inizio a dire le cose che le persone vogliono sentirsi dire, così mi dicono bravo. È quest'opera buona che ho iniziato, la mia vocazione sacerdotale, quest'opera buona di fare il parroco, e diventa un'opera non più buona. E così una mamma o un papà, qual è l'opera più buona di mettere al mondo un figlio? È di educarlo. Ma quando la bramosia delle lodi umane, come un brigante che segue il viandante sul suo cammino, che segue il papà o la mamma nel suo cammino e sta nascosto, questo brigante sta nascosto, e allora il papà e la mamma fanno crescere il figlio, ma a un certo punto per la bramosia di perdere dell'essere riconosciuti dal figlio per la bramosia della lode del figlio, a un certo punto, ad esempio, il papà e la mamma non dicono più delle cose che il figlio non vuole sentirsi dire. E allora, ad esempio, cedono a lasciargli in mano per ore dei cellulari, dei giochi elettronici, che fanno veramente male al cervello. Capite che un'opera iniziata male, bene, può finire male. O un imprenditore che costruisce la sua azienda e poi per essere lodato commette gravi errori per cercare la sua gloria invece che umilmente il bene dell'azienda. Allora, tutto questo è uno scoglio nascosto che i padri della Chiesa, la Scrittura ci insegna. E quando noi scopriamo che c'è questo orgoglio dentro di noi, e qua l'insegnamento della Chiesa, come è importante l'insegnamento della Scrittura, se io so che c'è in me questa tentazione che nasce, ecco che se magari una persona in parrocchia mi critica e io vedo che dentro di me me la prendo troppo, allora dico, vedi, qui è l'orgoglio. Se io cado nel peccato, perché ricado nei peccati tutti i giorni e mi arrabbio troppo, se inizio a dire, vedi, io non valgo niente perché rifaccio sempre gli stessi peccati, per me non c'è speranza. Ecco l'orgoglio che pensa che il proprio peccato è più grande della misericordia di Dio. Se la vergogna di andarmi a confessare, che cos'è la vergogna di andarsi a confessare? La vergogna di andarsi a confessare è l'orgoglio, perché non ci vogliamo umiliare davanti al sacerdote, di riconoscerci ancora peccatori, e molti vengono a confessare, che vengono a confessarsi, mi dicono proprio questo, lo sento, no? Volevo venire tante volte, ma poi mi vergognavo, ci avevo da fare qualcos'altro. È perché fare questo passo di riconoscere i propri peccati, di pensare che Dio, di credere veramente che Dio li possa perdonare. Come dice Sant'Alfonso Maria de Liguori, una frase che ripeto spesso, arrabbiarci con noi stessi dopo una mancanza non è umiltà, ma fine superbia. Perché fine superbia? Perché sembra virtù. Sembra virtù essere battersi il petto per i peccati, come se non fossimo quei deboli e quei miseri che di fatto siamo. Anche quando ci arrabbiamo così tanto con i fratelli che sbagliano, parliamo male di loro perché hanno sbagliato, ma noi ci dimentichiamo quanto siamo fragili. È tutto questo orgoglio. No? Ed è questo orgoglio che tiene da noi lontano lo Spirito Santo. È solo questo, non c'è. L'unico impedimento del nostro rapporto con Dio non è il marito, la moglie, i parrocchiani, le situazioni del lavoro, non c'è niente che ci tiene lontano da Dio. Una cosa sola ci tiene lontano da Dio, il nostro orgoglio, la nostra poca umiltà. Ecco perché recitiamo, la Chiesa ci fa recitare tutti i giorni il Magnificat nei Vesperi. Per questo, perché è una strada che tutti i giorni dobbiamo ricominciare. Allora, quando noi abbiamo capito, abbiamo scoperto in virtù della rivelazione di Gesù, della rivelazione della Scrittura, che la radice del nostro peccato è l'orgoglio, ecco che allora. E poi che sappiamo che siamo così, abbiamo questa debolezza dentro, che è quasi inevitabile facendo qualcosa di buono gonfarsi d'orgoglio. Ecco che allora possiamo iniziare a intraprendere la strada dell'umiltà. E perché è importante che guardiamo a Maria, guardiamo a Gesù? Perché l'umiltà è una cosa divina e sfugge a ogni comprensione. Tanto noi non ne abbiamo fino in fondo esperienza, tanto possiamo entrare nell'umiltà solo guardando a Maria e guardando a Gesù. Ecco perché ripetiamo le parole del Magnificat. E insisto a dirlo, l'umiltà non è la passiva rassegnazione. L'umiltà non è la disistima di noi stessi. Nel momento stesso in cui Maria dice: Dio ha guardato all'umiltà della sua serva, subito dopo dice: d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, tutte le generazioni. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Maria è piena di magnanimità, una parola che si usa poco, si dice poco, magnanimo, vuol dire che ha un animo grande. E questo sapere che Dio può fare grandi cose in noi, che è un dono dello Spirito Santo. Ad esempio, a me, che ho avuto la vocazione al sacerdozio, mi ha ispirato il desiderio di dedicare la mia vita a Dio, cosa che mai avrei pensato di poter fare da me stesso. Mi ha dato il coraggio di andare avanti dopo tutte le mie cadute. Magnanimità, questa dire Dio può fare in noi cose grandi, noi che siamo piccoli. Ecco, è quello che fortifica l'animo contro la disperazione e lo spinge alla conquista di cose grandi. Siamo chiamati a fare cose grandi. Ma tendere alle cose grandi, non confidando sulle nostre forze, è infatti che vedete. Quando confidiamo sulle nostre forze, l'orgoglio, poi cadiamo nella disperazione quando ci scontriamo contro le nostre fragilità. Ma se facciamo cose grandi, puntando sulla forza di Dio, ecco che il Signore ci rialza, ci dà la forza, ci sostiene. E allora possiamo dire con Maria: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Beh, se non è una grande cosa che lo Spirito viene ad abitare nel nostro cuore e vuole fare di noi un tempio dello Spirito Santo, che ci chiama a compartecipare all'opera della redenzione, mettendo al mondo dei figli e con la nostra educazione, nella Chiesa, a rendere altri con la nostra testimonianza partecipi della salvezza. E questo è chiamarci a qualcosa di grandissimo. Volevo commentare tutto il Magnificat, ma le parole sono talmente belle e profonde che possiamo fare solo una parte. E il punto su cui mi voglio soffermare con voi, nell'ultima parte di questa lezione, è questa frase: l'Onnipotente ha spiegato la potenza del suo braccio e ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Allora, il tema della meditazione di stasera era l'umiltà di Maria, e tutti noi facciamo esperienza della bellezza di quando facciamo le cose senza essere distratti, soprattutto l'esperienza magnifica quando preghiamo di non essere distratti, di essere rapiti dalla bellezza delle parole dei salmi, dalla bellezza dei canti che facciamo in chiesa, dalle parole della liturgia della Santa Messa, quando siamo presi da contemplare i misteri del rosario. Quanto invece più fatichiamo e soffriamo quando siamo distratti continuamente e la nostra preghiera non riesce a elevare la nostra anima. Rimaniamo atterriti in mezzo alla distrazione e questo qua ci affligge profondamente. Allora è chiaro che ci può essere la distrazione ha tante origini, ci possono essere condizioni di malattia fisica o spirituale dell'anima che ci impediscono l'attenzione che necessita una certa sanità. Bene, questa è, diciamo, una passione che subiamo, non possiamo fare molto. Ma parliamo delle condizioni normali in cui ci troviamo. Se ci troviamo in condizioni normali, Maria ci svela che l'origine della distrazione, il contrario della distrazione, è il raccoglimento. Prima di iniziare a pregare, fermati un attimo, raccogli il tuo cuore. Prima di iniziare la messa, raccogliti un attimo. Permetti alla tua anima di entrare dentro quello che stai facendo. Allora, il raccoglimento è il contrario dell'essere distratti, dell'essere dispersi nei pensieri del nostro cuore, che sono pensieri spesso che ci preoccupano, ci angosciano o vengono dal nostro orgoglio, ma spesso anche l'angoscia viene dall'orgoglio, il pensare che noi con le nostre forze possiamo controllare tutto e siccome l'unico che controlla tutto è Dio, e noi non riusciamo a controllare tutto, anzi riusciamo a controllare ben poco, qualcosa possiamo controllarlo, ma molto no, ecco che allora ci prende l'angoscia, la paura, perché non riuscendo a controllare noi le cose e non affidandoci a Dio, siamo presi dalle preoccupazioni, dall'angoscia e dalle paure. E l'origine spirituale di questo, ripeto, non è solo questo, ci sono condizioni di malattia, ci sono condizioni di difficoltà, quindi, ma l'origine spirituale della distrazione è l'orgoglio. Ad esempio, questa cosa dei telefonini. Allora, il telefono ti permette di stare in contatto con gente lontana. Certo, prima mi ha telefonato il mio amico Don Matteo, che vive negli Stati Uniti per salutarli. Va bene. Però mi distrae dalla persona che ho davanti. Se io non ho l'umiltà di riconoscere che se parlo con uno con gli Stati Uniti, se mi arriva un messaggio dagli Stati Uniti, questo mi impedisce di stare con la persona che ho davanti. Ecco che allora se io voglio fare due cose contemporaneamente, stare contemporaneamente con una persona che è negli Stati Uniti e una che abita con me, ecco che questo orgoglio non mi fa stare né con quello che è negli Stati Uniti né con quello che ho davanti. Allora il pensare di fare mille cose assieme, alla velocità della luce, alla velocità dei computer che sono più veloci di noi, alla fine rischia di portarci in una perenne distrazione. Questo sta diventando un problema nel mondo del lavoro. Continuano ad arrivare notifiche e uno non riesce a lavorare. Spesso si fanno conferenze in audioconferenze, call, come le chiamano adesso, e si rischia spesso di essere continuamente distratti, di perdere un sacco di tempo e non si riesce a lavorare. Allora, la dispersione, mentre quando tu sei preso da quello che stai facendo veramente, allora poi lavori bene. Ma questo vale anche nella preghiera, adesso non parliamo del lavoro, ma l'origine spirituale è la stessa. Ecco, ciò che ci disperde è la superbia, invece è l'umiltà che rende il cuore raccolto. Ad esempio, se io quando sono preso dallo spirito della superbia, penso a tutte le cose che devo fare in parrocchia, che sono cose buone magari. Ma la parrocchia la faccio io, lo Spirito Santo. Allora, se io so che la parrocchia la fa lo Spirito Santo, se mi metto a leggere un libro, non sto a pensare a tutte le cose che devo fare in parrocchia. Poi, quando mi metto a lavorare per la parrocchia, penserò a questo. E l'orgoglio ci fa andare in giro con la nostra mente. Ad esempio, io sono una nonna e penso come mia figlia dovrebbe educare meglio mio nipote. E così perdo tanto tempo a sognare come io educherei meglio di mia figlia mio nipote. E non mi riesco a concentrare su quello che invece è chiesto a me. Ecco, il raccoglimento viene dall'umiltà. Il raccoglimento è una cosa bellissima. Non è che Dio voglia disperdersi per vendicare i superbi nei pensieri del loro cuore, è il superbo, è l'animo superbo che da se stesso si disperde in mille cose. perché pieno di sé pensa di dover fare mille cose. E anche quando ci sentiamo umiliati perché non riusciamo a fare le cose, siamo dispersi lo stesso perché siamo arrabbiati di non poter fare le cose che vorremmo fare. E questo spirito della superbia dice San Bernardo, abate, che si manifesta in modo particolare nella curiosità, non la curiosità di conoscere la verità, no, ma la curiosità dei fatti degli altri. Se la tua anima, dice il grande santo, se la tua anima vigilasse su se stessa con maggiore attenzione, contrario dell'essere disperso, no? Chi non è umile pensa ai fatti degli altri, a quello che devono fare gli altri. Se la tua anima vigilasse su se stessa con maggiore attenzione, la curiosità non avrebbe più tempo da perdere. Se tu, uomo, attendi a te stesso con vigilanza, è assai sorprendente che tu voglia interessarti di qualcos'altro. Se noi siamo umili e conosciamo la nostra debolezza, ecco che ci concentriamo sul curare la nostra anima. E allora, con questa umiltà possiamo fare l'esperienza bellissima dell'attenzione, dell'essere presi dalle parole che recitiamo dei salmi, da essere presi dalle parole che ascoltiamo nella scrittura, da essere presi dal lavoro che stiamo facendo, magari cucinare la maionese, stiamo lì a mettere gli ingredienti. Facciamo un'opera di carità nel fare la maionese fatta in casa per le persone che vivono con noi e quindi doniamo noi stessi, oppure accogliamo una persona che viene in casa nostra e quando l'accogliamo, lei è al centro, questa persona che arriva è al centro della nostra attenzione. Tante volte ci arrabbiamo perché io sto facendo una cosa importante e tu come ti permetti a interrompermi? Invece accogliere la persona che arriva, incontrarla veramente, parlo con due giovani sposi che hanno tre figli, giovani hanno tre figli. Il giorno del compleanno della sposa che compiva 32 anni, sono andati fuori loro due a cena, sono stati 3 ore a cena loro due e lei dopo il giorno dopo mi raccontava questo e mi ha detto: ci siamo incontrati veramente, ci siamo incontrati veramente. Avendo tre figli, la loro vita è stravolta, è cambiata completamente perché stare dietro a tre figli piccoli ti prende tutto. E poi hanno preso 3 ore per stare insieme e poi lei mi ha detto: ci siamo incontrati veramente. Che bella questa esperienza di incontrarsi veramente, non distratti. Che bella che è questa esperienza di pregare veramente, non distratti. E Maria ci indica la strada, lei che era sempre nel presente, era sempre presente a se stessa e agli altri e a Dio. E qual era il segreto? L'umiltà. È la superbia che ci disperde in mille pensieri. E allora ecco che questa bellissima strada che questa sera Maria ci ha indicato dell'umiltà. Ma qual è lo scopo dell'umiltà? Essere innalzato. Ha innalzato gli umili. Lo scopo dell'umiltà è il nostro innalzamento. Santa Faustina Kowalska, nel suo diario, dice: io cammino per il convento come una regina, perché era piena della stima che diveniva dallo Spirito Santo. Lei, che era considerata dalla maggior parte delle sue consorelle una pazza squilibrata, e la grandezza della sua esperienza spirituale è stata conosciuta poi dopo, più avanti. Allora lei è stata nascosta e dice: cammino come una regina. L'umiltà mi fa sentire una regina, perché è amata da Dio, perché è visitata da Dio, da Gesù. Ecco, cari fratelli e sorelle, abbiamo cercato insieme di aprire una piccola finestra di fronte a questo immenso mistero dell'umiltà di Maria, dell'ineffabilità dell'umiltà, che è la strada per diventare veramente grandi. Dunque, adesso lasciamo, come al solito, lo spazio alle vostre domande e avrete la possibilità di chiamare da casa. Apriamo i microfoni di Radio Maria alle vostre domande, ai vostri interventi, e per me questo è sempre il momento più bello della trasmissione, perché questo dialogo che facciamo insieme, e anche a me è data la possibilità, ascoltando le vostre parole, ascoltando le vostre domande, di entrare più in profondità nelle parole della Scrittura, nelle parole del Vangelo, e scoprire delle cose nuove. Allora vi ringrazio anticipatamente, chi vorrà intervenire facendo delle domande sulla lezione che abbiamo fatto sul Magnificat, o dire qualcosa brevemente della sua esperienza. Pronto?
Buonasera.
Buonasera, ciao, come ti chiami?
Mi chiamo Rita.
Da dove chiami, Rita?
Da Taranto.
Da Taranto, che bella città, avete il mare, che bello.
Sì, sì.
Dimmi,
la ringrazio,
Rita,
per la sua spiegazione.
Grazie.
Ecco. Vorrei sapere però, più precisamente, che cosa si può fare contro la distrazione?
Bene, grazie Rita, questa è una domanda molto bella, non è facile rispondere, non me l'aspettavo. Allora, ti posso dare qualche consiglio che mi viene così, senza una profonda riflessione. La tua domanda penso che è importante che tu la tieni aperta, magari troverai anche altre strade. Allora, come accennavo prima, c'è una distrazione che viene da un'eccessiva stanchezza mentale. Allora, se tutte le nostre passioni, no, dobbiamo cercare di domandarci le ragioni. Se la nostra distrazione viene da un'eccessiva stanchezza mentale, non c'è altra strada che noi dobbiamo cercare, se è possibile, di fare un po' di meno, di trovare dei modi per riposarci, perché il nostro cervello è limitato. Ora, non c'è niente che affatichi di più il cervello che la concentrazione, perché costa una grande fatica al nostro cervello concentrarci. Se noi lavoriamo troppo, se noi siamo troppo preoccupati, ecco che ci possiamo stancare eccessivamente, e è un è una cosa risaputo, è uno dei sintomi un po' dell'esaurimento il non riuscirsi a concentrarsi, tant'è che abbiamo questo fenomeno anche che in americano si chiama burnout, che quando uno lavora troppo, si esaurisce troppo, non riesce più a lavorare perché non riesce più a mantenere la testa su quello che sta facendo. In questo caso, allora, nel caso del burnout, nel caso dell'esaurimento, ci vuole un intervento medico, no? Ma questo è un riposo particolare, ma questo fenomeno che nell'esaurimento raggiunge livelli più gravi è qualcosa che abbiamo tutti dentro e che l'eccessivo lavoro fa sì che poi facciamo fatica a concentrarci perché il cervello si autodifende, no? E per riposarci ci impedisce di concentrarci. Allora, questo qua può essere un caso. Se la distrazione viene da questo, dobbiamo cercare di riposarci un po', vedere che cosa veramente ci allieta l'anima, perché talvolta noi ci vogliamo riposare, ad esempio, guardando la televisione o delle serie TV. E poi dopo vediamo che questo qua ci riempie la nostra anima di immagini distraenti, di immagini che alla fine, di parole che non portano all'amore, ma portano alla disperazione, cioè, e questi qua affaticano la nostra anima, no? Ricordiamoci, durante il Covid continuavano a dare il numero dei morti. Questo qua ci continuava a distrarre e ci toglieva la speranza, no? Allora, un secondo punto che dico sulla distrazione è il rapporto con le tecnologie, la televisione, il telefono, il computer. Dobbiamo avere dei piccoli accorgimenti, cercare di non tenere mai questi device, come dicono gli inglesi in americano, questi strumenti nella camera da letto. Dobbiamo cercare di averli in posti comuni, che non ce li portiamo, non li leggiamo prima di addormentarci. Allora il telefono è una fonte di continua distrazione. Allora se noi lo vogliamo caricare di fianco al letto, usiamo la sveglia nel telefono. Ci addormentiamo con questo. Questo qua è fonte di perenne distrazione e noi non abbiamo mai un raccoglimento. Allora carichiamo i telefoni no, mai in camera da letto, mettiamoli in salotto. A una certa ora dobbiamo spegnerli. Se la prima cosa che noi facciamo al mattino è accendere il telefono e vedere le notifiche che ci sono arrivate, e noi siamo continuamente distratti, è come se noi, alzati dal letto, apriamo la porta di casa e facciamo entrare chiunque. È chiaro che c'è una continua distrazione. Noi dobbiamo pensare il nostro cuore come la nostra casa. La nostra casa c'è una porta, noi facciamo entrare le persone quando riteniamo che questo qua sia un bene per loro e per noi, altrimenti non apriamo, ma non teniamo sempre la porta di casa aperta. Allora, sto povero cervello che a cui continuano arrivare input, immagini, sopra immagini, è chiaro che è continuamente distratto. Allora, nei ragazzi questo qua è gravissimo, perché noi che non siamo nati con queste cose, abbiamo avuto almeno un'infanzia dove non eravamo continuamente distratti. Però vedo anche negli adulti che ci sono dipendenze continue e distrazioni da queste cose. Per riacquistare il raccoglimento, io vedo anche gli anziani che non spengono il cellulare in chiesa perché hanno paura, vabbè, certe volte se lo dimenticano, ma hanno paura di poter essere chiamati dal figlio o dal nipote di non rispondere. Ma questo qua è il solo pensiero che possa essere, anche io posso essere chiamato per un'estremunzione, ho deciso di correre il rischio che quando prego spengo il telefono. Se non posso andare all'estremunzione, va bene, lo Spirito Santo agirà lo stesso Ma io quando prego i salmi e il rosario stacco il telefono, almeno che ci sia mi deve arrivare una telefonata che non c'è altra strada, e allora dirò i salmi e il rosario col telefono acceso, ma deve essere l'eccezione. Se noi come sottofondo abbiamo la televisione accesa, è chiaro che siamo perennemente distratti, per di più le notizie che ci vengono date, le canzoni che vengono messe, eccetera, sono cose altamente depressive nella maggior parte dei casi perché dicono notizie negative, cose dette senza speranza. Ad esempio, se ascoltiamo Radio Maria ci riaccende la speranza, e allora è un sottofondo ben diverso. Ma allora diciamo come possiamo sfruttare questi meccanismi contemporanei che abbiamo? Possiamo usare il telefono mentre stiriamo per ascoltare Radio Maria o per ascoltare la meditazione di qualcuno. Allora siamo lì a stirare, ascoltiamo una meditazione sul Vangelo che eleva la nostra anima, oppure a cucinare, oppure possiamo mettere una bella musica. Io, preso dalle preoccupazioni della parrocchia, quando devo preparare una predica o mi voglio concentrare a preparare una lezione, metto di sottofondo della musica. E qui dovete trovare la musica che aiuta il vostro raccoglimento. Io ascolto Bach perché è veramente di una bellezza, di una positività incredibile e mi aiuta a raccogliermi, mi ridà pace. Terzo punto, scusatevi per gli altri che vogliono fare la domanda, ma questa domanda è così importante che adesso mi sono soffermato su questo, come vincere la distrazione. Perché è un problema enorme che ci abbiamo tutti. Poi, non scandalizzarci della distrazione. Terzo punto. Allora, se io pregando o leggendo il Vangelo non voglio distrarmi e mi distraggo perché ho una preoccupazione, perché non sono abituato a raccogliermi, perché non trovo la strada del raccoglimento, ho un'angoscia. Non c'è niente che mi distrae di più che arrabbiarmi perché mi distraggo. Allora, la distrazione, in questo caso, per parlare in termini matematici, viene elevata al quadrato. Non solo sono distratto, ma sono arrabbiato perché sono distratto. E quindi ho la distrazione della distrazione, elevo al quadrato la distrazione, e non mi raccoglierò mai. Allora, tante volte siamo distratti nel recitare i salmi, va bene, ma c'è una parola, una frase che abbiamo ascoltato in cui non siamo distratti che ci ha parlato? Soffermiamoci su questa. Ecco la strada dell'umiltà, siamo deboli, non siamo come gli angeli che si concentrano in un secondo. La nostra anima abita un corpo. E siamo deboli, ci distraiamo, va bene, dobbiamo accettarlo. E come lottare contro? Ringraziare il Signore quando una sua parola ci raggiunge. Noi ci arrabbiamo perché non siamo sempre concentrati nella preghiera e così ci perdiamo anche quei 10 secondi di attenzione che hanno permesso al Signore di parlarci. Quando poi questo partire da ciò che ci ha colpiti, partire dal positivo, nella lotta alla distrazione, vediamo che cosa ci aiuta a concentrarci. Partiamo da quel momento, guarda, ho detto tutti i vesperi distratto, ma guarda questa parola parla alla mia vita. Sono afflitto. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Allora l'Onnipotente è capace di fare grandi cose attraverso noi che siamo deboli e fragili. Questo mi ridà speranza. Ecco, questa è la parola che Gesù nella preghiera oggi mi ha detto. Tutto il resto del tempo sono stato distratto. Va bene, umilmente accettiamo questo e andiamo avanti. Tanto più noi andiamo avanti in questa strada. tanto più siamo presi dalla parola di Dio, siamo presi dalla bellezza di essere concentrati. Io mi ricordo che quando ero più giovane parlavo con una persona e spesso mi distraevo perché pensavo a quello che dovevo fare di qui, quello che dovevo fare di là. Ero preso insomma da quello che dovevo fare io. Però ho corretto più spesso dalle donne che quando guardavo l'orologio per vedere dopo tre quarti d'ora che parlavano, io guardavo l'orologio e dopo loro mi fulminavano con lo sguardo perché non si sentivano considerate, però ho visto che c'era qualcosa di sbagliato in me e soprattutto dalle donne ho imparato che quando le ascolti non devi pensare a nient'altro. Ed è stata una bella scuola, ma quando tu poi scopri la bellezza di incontrare un'altra persona che ti comunica un mondo, ti spalanca un mondo a cui tu non arriveresti, e poi ti viene la grazia di potergli dire una parola che la fa tornare a sorridere, che gli ridà speranza. Allora è questa esperienza, no? Della bellezza della concentrazione. Poi bisogna dire anche questo, che per concentrarsi bisogna anche organizzare il nostro tempo, facendo i conti con i nostri limiti. Cioè io devo fare determinate cose nella giornata, me le metto sull'agenda e cerco di organizzare il tempo di mettere quello che posso fare. Certe volte riesco, certe volte no, certe volte faccio troppe cose, certe volte forse no, troppo poco mi capita raramente. E se io voglio fare di più di quello che posso, ecco che dopo sono più facilmente oppresso dalla distrazione. Ma in ultimo, la vittoria sulla distrazione è la bellezza della scrittura, la bellezza della preghiera, la bellezza di entrare in un rapporto intimo con Dio, la bellezza di entrare in rapporto con gli altri, la bellezza di leggere un romanzo che ci comunica qualcosa di bello, la bellezza di ascoltare una parola che ci apre lo spirito all'amore. Allora questo qua, quando noi facciamo questa esperienza dell'amore, e allora è l'amore che trascina la nostra attenzione, trascina la nostra mente e ci fa essere molto meno distratti. Comunque, per tornare a quello che abbiamo detto anche nella lezione di oggi, ha disperso i superbi nei pensieri del nostro cuore. Se ci vengono pensieri di quello che dobbiamo fare dopo o prima della preghiera, iniziamo a guardare che questo può essere generato dall'orgoglio. Diciamo, vabbè, questo lo devo fare dopo, adesso sto con il Signore, ci penserà dopo Lui ad aiutarmi in quello che dovrò fare. E questo qua ci può aiutare molto. E poi San Bernardo ci ha ricordato anche la curiosità, Ad esempio, un piccolo consiglio pratico, ma questo è come faccio io, anche le informazioni. Io, ad esempio, ho sperimentato su di me anche solo il leggere il giornale, perché non ho la televisione, quindi non guardo i telegiornali, mi arriva il giornale al mattino portatomi dal giornalaio alle 6:30 quando faccio colazione, mentre faccio colazione leggo il giornale. Ad esempio ho visto che devo leggere il giornale una sola volta al giorno, perché altrimenti quelle notizie mi portano la mente altrove da quello che mi è chiesto di fare. Allora, leggo il giornale mentre faccio colazione, ci dedico 20 minuti, mezz'ora, e poi basta, non penso più a quelle cose lì che ho letto sul giornale, mi metto nella preghiera. Certo, qualche volta mi viene in mente delle cose che ho letto anche mentre prego, però se io guardassi delle immagini, queste mi rimarrebbero molto più dentro l'anima. E è un piccolo esempio, ma come noi ci interessiamo di ciò che è fuori di noi, è importante per trovare la strada del non distrarsi, no? E poi in ultimo, ecco qua concludo, mi dispiace per chi ha fatto le altre domande, ma Rita da Taranto ha fatto una domanda che mi ha spinto a fare una piccola lezioncina sulla distrazione. Ti ringrazio Rita della tua domanda perché ho voluto dedicarci del tempo perché è una cosa che riguarda tantissime persone, riguarda ciascuno di noi. C'è un versetto di un salmo che dice: sto davanti a te come una bestia, cioè una bestia senza ragione che non riesce a comprendere, tutto distratto o pieno d'angoscia, pieno di paure, ma sto davanti a te. Oppure mi sembra il Salmo 33, se non erro, sempre canto le tue lodi. Cosa vuol dire sempre canto le tue lodi? Che anche quando sto davanti a te come una bestia, pieno di distrazioni, ci sto lo stesso. Sono fragile, debole, non riesco a concentrarmi, anche soffro di questo, ma alla fine sto davanti a te. Sono qui a cantare le tue lodi. E il Signore accoglie nella sua infinita misericordia, nella sua infinita bontà, nella sua infinita benevolenza. Accoglie la nostra preghiera, ci accoglie così come siamo. Sa che siamo deboli, che la nostra anima abita un corpo mortale che si stanca, si affatica. E la nostra preghiera come un incenso sale fino nell'alto dei cieli per l'intercessione di Gesù. E allora l'ultimo punto, il più importante che voglio dire, la cosa più importante nella preghiera non è quanto noi riusciamo a essere o non essere distratti, ma stare davanti a Gesù, aprirci a quello che Lui ci vuole donare, perché anche qui un sottile orgoglio è nascosto. L'orgoglio che noi possiamo riuscire a raggiungere Dio con le nostre forze, invece non possiamo, è Lui che ci eleva e se nella nostra umiltà gli offriamo quello che siamo e Egli lo accoglie. Mi torna in mente anche Santa Teresa d'Avila diceva: e sono qui davanti a te, Signore, non c'è niente da fare che ci sia un non riesco a non c'è un solo pensiero che riesce a elevarmi a te. Poi prendo un libro, leggo una frase e la mia anima si eleva. Ecco, l'umiltà di essere aiutati dai padri spirituali che ci aiutino in questo cammino di raccoglimento. Cari fratelli e sorelle, vi ringrazio di essere stati con noi. Domando lo Spirito Santo per ciascuno, domandiamo lo Spirito Santo per tutta la Chiesa, domandiamo lo Spirito Santo sul mondo e vi saluto dandovi la mia benedizione nel giorno di Pentecoste e augurando a tutti una buona serata. E per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.